Allora, funziona così adesso. Quando abbiamo preparato con Alberto, Claudio, Raffaele, insomma, questo incontro, il ragionamento è stato questo. Non si può partire a freddo, quindi ci voleva qualcuno, io ringrazio Raffaele, Alessandro, che si prendesse il compito di aprire con qualcosa di ispirativo. Poi però, ragionandoli insieme, insomma, dovevamo fare i conti con qualcosa. Questi sono stati 2 anni tremendi. E diciamolo, coming out, è saltato tutto. Quello che facevamo, quello che pensavamo, quello che credevamo possibile, quello che avevamo messo al centro, quello che era prioritario, è saltato tutto. E forse dobbiamo dircelo. Noi venivamo da schemi cognitivi basati sulla programmazione, sulla progettazione, su una sorta di ipoteca sul futuro che è andato in briciole. E credo che molti di voi che facevano gli insegnanti, gli operatori, avevano relazioni quotidiane, facevano le cose in giro con i ragazzi, si sono trovati a fare il contrario di quello che avevano affermato giusto fare fino a ieri. Questo, come dire, è successo ed è anche, credo, alla base dell'idea di Alberto e del suo gruppo di ritrovarsi per provare a ricentrarsi in un contesto chiaramente nuovo come questo. Allora, a partire da questa constatazione, che è stata una constatazione che è stata dirompente nella vita di tutti, io mi sono trovato a intervistare jazzisti, perché loro avevano l'arte dell'improvvisazione, che è stata l'arte più potente in questi 2 anni, altro che programmazione, progettazione, bandi, risultati attesi, indicatore, tutta sta roba è saltata a tutti, dobbiamo dirci, è saltata la programmazione di questo posto, immagino è saltato chissà quante altre cose, no? Allora, nel ragionamento che abbiamo condiviso a monte c'era l'idea, c'era quest'idea. Sono stati questi 2 anni sicuramente un laboratorio diffuso di grandissime sperimentazioni, innovazioni, tentativi, chiamiamolo in modo anche molto modesto. E forse ritrovarsi oggi era anche un modo per valorizzare questo laboratorio diffuso, molto plurale, molto site-specific, dicono, no, gli artisti, no? Dove ciascuno ha cercato di capire il posto dove era, che fosse la casa occupata, che fosse il centro di ricerca per me, che fosse la classe e così via, ma come facciamo a dar senso a quello che ci troviamo a fare in queste condizioni? E questo ha voluto dire inventarsi di tutto. Credo che il tasso di invenzione e innovazione diffuso, sparso in questi 2 o 3 anni sia stato straordinario. Come la mia esperienza è stato straordinario, cioè io sto imparando un fracco di cose in questi 2 anni facendo ricerca come faccio e sperimentando con i ragazzi, soprattutto con i ragazzi, questo è il mio mestiere. Allora, che cosa aveva senso fare oggi? Forse aveva senso partire dal fatto che voi ne sapete quanto me, primo. Tutti ne sanno quanto tutti, nel senso che tutti, credo, oggi possano insegnare qualcosa agli altri dal punto di vista di quello che hanno scoperto nel proprio micro contesto, macro contesto, quello che è. Questo è un luogo plurale. Non è detto che ci siano buone pratiche, diciamolo anche, questa retorica delle buone pratiche è saltata completamente perché quello che era buono ieri non lo è più stato in questi 2 anni. E quindi questo mito dell'esperienza è saltato perché l'esperto che era quello che aveva già fatto in realtà ha dovuto smettere di fare quella cosa, l'ultima cosa da fare era fare come prima. Quindi il mito dell'esperienza è saltato, il mito dell'antecedenza temporale, il mito di avere più anni, tutta una serie di cose, della maturità, tutta una serie di cose sono andate in frantumi in un periodo che ha azzerato tantissimo, ha messo molto in crisi, evidentemente, degli schemi di lavoro cognitivi, anche di schedulazione delle cose, no? Di progettazione, di rapporto con le istituzioni, di impegno dei soldi, tutte queste cose qui sono andate effettivamente in breccia. Allora, in questo laboratorio diffuso come dire, di sperimentazione capillare, era importante da un lato accettare in qualche modo il fatto che abbiamo solo appunti, non abbiamo più manuali, abbiamo appunti sul da farsi. E credo che li abbiamo rinnovati molto rapidamente, no? Durante il lockdown valevano alcune cose che non valevano più 6 mesi dopo, che non valevano più un anno e mezzo dopo. Credo che questo sia stato un tempo di cultura orale. Cioè, un tempo in cui era fondamentale passarsi la voce, scambiarsi, telefonarsi, chattare per capire come fare, no? Ragionando con i jazzisti, in effetti i jazzisti quando li vedi hanno un'interazione continua di sguardi, Perché quando improvvisi devi essere continuamente sintonizzato con gli altri. Quando hai il copione vai diritto, guardi il copione, ma quando il copione non c'è, di guardare gli altri. Quindi questo è stato un periodo di ad altissima intensità relazionale, ad altissimo livello di apprendimento quotidiano, ad altissimo livello di riscrittura di questi appunti, ad altissima intensità orale, non scritta, diciamo, un tempo di cultura orale, direi. E quindi ci siamo detti, ma forse dobbiamo trovarci per condividere degli appunti, per scambiarci dei suggerimenti, per capire cosa fare, accettando il fatto che forse le cose valgono in un posto e non valgono in un altro, questo era fondamentale, che non ci sono forse grandissime lezioni, ma ci siamo in una situazione effettivamente di docenza e di scienza, non so se si possa dire, insomma, docenti e discenti siamo, lo possiamo essere, secondo quella reciprocità che Raffaele ci suggeriva prima, in modo molto, molto chiaro, anche fra di noi. Siamo però tanti, siamo più di 40, quindi non è un processo banale quello da mettere in atto. E forse quindi questo è un tempo per provare a ragionare, immaginarci insieme, secondo una logica che abbiamo chiamato, che Alberto chiama di assemblea, io suggerivo cantiere, cioè l'idea che qualcosa che si sta costruendo, l'edificio non è completo, siamo lì ad aggiungere pezzi, e oggi l'idea è quello di cominciare a costruire. E quindi dopo Raffaele e Alessandro abbiamo pensato di... che il mio compito poteva essere solo quello di cercare di fare sintesi, tra virgolette, ma sintesi non è una parola giusta oggi, collezionare un po' quello che voi avete mandato nelle schede per far sì che dopo i loro contributi ci fosse una sorta di, come dire, visione collettiva anche di quello che ciascuno di voi ha messo in quegli appunti e che potremmo precisare meglio. Quindi io ho preparato banalmente dei fogli dove ho provato a mettere insieme quello che avete scritto in quelle schede, che potrà poi essere scambiato ovviamente qui, ma così come sappiamo che è scambiato nei viaggi in macchina, al caffè, lì fuori al sole e così via. Sono gli appunti di quello che avete osservato da un lato, le schede erano preparate in questo modo, l'abbiamo condiviso con Alberto, da un lato una sorta di radiografia di quello che è successo, come sono cambiate le cose, e dall'altro di quella che è l'agenda, cioè come immaginiamo che da adesso in poi valga la pena muoversi. Io credo che se c'è un'economia in questa mattina e pomeriggio, è la mattina forse farsi un'idea con gli appunti condivisi, cioè con qualche modo le schede della radiografia del presente, di quello che è successo, e forse il pomeriggio provare a capire questa cultura in movimento, cioè dove va, quali possono essere le cose da fare, agenda, le cose da fare. Fatto salvo che appunto secondo me sono appunti che andranno rivisti, che insomma, che poi i singoli contesti sono molto diversi. Proviamo a vedere quello, allora io vi restituisco semplicemente, prenderò 20 minuti insomma, quello che è venuto fuori. Io ho preparato delle sorte di diapositive analogiche giganti, ma giganti non basta perché il cerchio è troppo grande, quindi l'idea è che questa sia una lavagna orizzontale, che è come se anziché il PowerPoint c'è questa roba qui, e quindi io lascerò dei fogli lì che restano un po' come un mosaico, no, di appunti condivisi per poterli vedere simultaneamente. Li faccio vedere anche a loro mentre li presento, li leggo in modo tale che appunto riusciamo a tenere la dinamica fra chi è presente e chi non c'è. Allora, il primo appunto si chiama malessere. Gli adolescenti stanno male, non per il Covid, perché questa è la verità, ma per le conseguenze della pandemia, cioè di quello cui ci siamo trovati. Mostrano chiari segni della loro fragilità, sono aumentate le psicopatologie, sono comparsi o si sono acuiti disturbi, panico, ansia, crisi di pianto, apatia, depressione, anoressia, bulimia, sono questi disturbi che chi ha a che fare con i ragazzi registra più frequentemente. C'è una nuova domanda di aiuto. Qualcuno stava già male, è peggiorato, qualcuno stava bene e si è ritrovato a star male. Cioè, la prima constatazione è che effettivamente c'è un pezzo di popolazione che è precipitata, ma non per il Covid. Questa è la cosa fondamentale. Non è stato il Covid, è stata la gestione del Covid che ha portato a questa cosa. Forse questo ce lo dobbiamo dire. Parto da loro perché io credo, e qui ci metto... sono appunti, io li leggo, poi li appoggio, non sono ancora in un ordine, quindi li possiamo riposizionare. Credo che una delle cose che può fare l'assemblea di cantiere è dare anche priorità a quello che sarà lì sparso, ma io credo che noi il mandato lo prendiamo da loro, dalle persone per cui lavoriamo, non dalle nostre organizzazioni, non dalla nostra storia, non da altro, ma da loro. Io credo che ci sia bisogno di una sorta di presa molto sulla contemporaneità in un tempo come questo, un tempo che ovviamente credo abbia cambiato molte cose. E questo è il primo appunto, quindi partiamo dal malessere, io lo metto qua così. A questo punto mi alzo in piedi. Allora, il secondo appunto, quella è la sintesi di alcune schede che sono arrivate, per intenderci, quindi di fatto questo sto facendo. Il secondo punto si chiama isolamento. Ragazze e ragazze hanno perso le loro relazioni quotidiane nella stagione di vita in cui si vive di quelle. I nuovi universitari, le nuove universitarie si alienano davanti al proprio computer, anziché poter frequentare l'università, laddove questo è successo, non è successo ovunque allo stesso modo, se ne ragionava ieri con Alessandro, però è vero che molti universitari hanno fatto un esame di maturità, molti ragazzi hanno fatto esami di maturità spettrali, altri hanno iniziato l'università a casa propria e non hanno mai visto l'università, insomma è successo qualcosa di veramente forte, diciamo. È passata una sorta di valorizzazione ideologica dell'isolamento, no? È paradossalmente divenuto fondamentale isolarsi quando venivamo come dire, da letture e ragionamenti condivisi dove era esattamente il contrario, Si è diffuso un nuovo egocentrismo, si fatica a ritrovare un noi, una qualunque forma di noi, che sia adolescenziale, generazionale o comunitario e così via. E qui metto isolamento. Disuguaglianza è il terzo cartello. Le disuguaglianze sociali sono aumentate, c'è stata una regressione ai bisogni primari. Adesso Alessandro ci ha raccontato un po' quello che succedeva nella città, la precarietà aumentata, c'è un diffuso senso di rabbia e frustrazione, esplodono nelle città focolai di violenze fra gruppi di adolescenti. Ora è chiaro che le prospettive sono diverse, dipendentemente da dove si abita, ma questo tema è uno dei temi in questo momento sul tavolo. Adesso poco a poco mi sgancio dai ragazzi, dai giovani, dai bambini, da quello che è, e vengo a noi, vengo a voi, vengo a quello che avete raccontato di voi e delle organizzazioni in cui siete e così via. Regressione. Diversi adulti si sono ritirati dalle funzioni educative, sono emerse anche le loro fragilità, le nostre fragilità. Nella scuola è in atto una regressione conservativa. Molti docenti hanno attraversato il dilemma di come accettare i compromessi del loro ruolo, cioè come fare l'insegnante dentro i loro vincoli, ma intendendo l'insegnante come l'hanno sempre inteso, però con la mascherina distanziato, senza alzarsi, dicendo ai ragazzi di non uscire e così via. La scuola ha patito un'amplificazione dei suoi aspetti più carcerari, di isolamento, immobilità e controllo. Questi sono altri appunti che avete messo nelle schede rispetto alla radiografia del presente. E qui a un certo punto si inverte la polarità delle vostre annotazioni. Reinvenzione. Il blocco delle attività, il blackout di alcuni servizi è stata un'occasione preziosa per rifocalizzarsi, formarsi e apprendere nuove tecniche, ricentrarsi come servizio, come gruppo, come progetto, come associazione, cambiare modo di fare le proprie cose, trovare nella risposta a nuovi bisogni il proprio senso più contemporaneo. Cioè, se c'era bisogno di aiutare nella distribuzione dei pacchi alimentari, di altri interventi molto. Se tu facevi l'artista, a un certo punto hai detto: ok, adesso c'è da fare questo. E quindi per qualcuno di voi è stata effettivamente l'occasione per rileggere completamente il proprio mandato e tradirsi per stare in un tempo che ci chiedeva questo e non aspettare che riaprissero i portoni. Lo metto qua. Poi, solidarietà, questo è qualcosa che Alessandro prima ha accennato, L'emergere di nuove proprietà e molte famiglie in difficoltà ha innescato nuove solidarietà, è stato un motore forte di attivazione giovanile. La forma delle borgate di solidarietà è stata quella più diffusa. Voi sapete che in questi due anni il sistema del volontariato e dell'aiuto solidale è andato in crash per un eccesso di offerta giovanile. Cioè il sistema è crashato perché c'erano molti più ragazzi pronti a dare una mano di quante le associazioni e organizzazioni erano pronte ad accoglierle. Perché questo? Perché le organizzazioni e le associazioni di volontariato in Italia sono fatte di vecchi, prevalentemente di vecchi. E i vecchi erano in difficoltà, all'inizio addirittura non potevano uscire, all'inizio sembrava che loro fossero gli unici soggetti, mentre i ragazzi sembravano invulnerabili, adesso non è più così, ma insomma. E i ragazzi si offrivano e le organizzazioni non erano in grado di accogliere tutta questa offerta di aiuto e poi, parlandone con loro, ragazzi mi dicevano anche, guarda, senti, quello era anche l'unico modo per uscire. Facendo volontariato, andando a consegnare pacchi, andando incontro alle persone, bussando alle porte, quello era anche il modo per poter uscire, andare in gruppo, stare con gli altri e così via. Quindi noi anche strumentalmente l'abbiamo fatto. Però questo ha fatto sì che siano nate nuove forme che prima non c'erano, auto-organizzate da loro, dai gruppi più giovanili, e che oggi si stanno un po' stabilizzando, quindi non è stato su un movimento di andata e ritorno a continuo a fare lo studente o il figlio che facevo prima. Molti di questi continuano oggi reinventandosi perché non c'è più bisogno magari di consegne di pacchi alimentari, però si stanno facendo altre cose, quindi è stato un click interessante che ha cambiato un po' il sistema. Poi, una delle voci che ricorre in più di una scheda parla di teatro. Per resistere durante la pandemia o per riprendersi dall'isolamento, il teatro è apparso particolarmente prezioso. Più di una scheda torna sul teatro. È stato prezioso, terapeutico, ha funzionato, è diventato una nuova domanda da parte degli studenti. Quindi abbiamo scoperto come il teatro potesse essere effettivamente una delle forme, delle soluzioni per resistere e per riprenderci anche da quello che stavamo facendo. Ricerca. La vita scolastica e quella degli adolescenti ha beneficiato dal fare ricerca su se stessi, capire cosa stava succedendo, indagare le forme della felicità possibile sotto le nuove condizioni. Questo è capitato anche a me, io non ho scritto nulla di tutto questo, però insomma lo confermo anche io, in questi due anni ho fatto un sacco di lavoro di ricerca nelle classi con i gruppi presenza a distanza. E quando mi hanno chiesto, chiedevo, formandoli come ricercatori e ricercatrici, ma su cosa volete fare ricerca? Vi insegno come si fa e poi lo facciamo. E loro capivano che di essere in un momento storico particolare, dicevano, su di noi, su quello che succede. E quindi finalmente una storia del presente era possibile, perché la scrivevano loro. E un sacco di cose ho imparato proprio grazie a questa cosa qui, ma questa cosa appunto non l'ho scritta io, fa parte delle schede. L'idea che c'è dietro l'essere movimento, che Alberto appunto è, però appunto è anche questa cosa, stiamo sfilando dagli autori delle schede la sigla, chi ha scritto cosa, per fare una sorta di collezione collettiva, di scrittura collettiva e non più a quella di quello di. È l'idea proprio di questo processo in qualche modo, dove imparando anche un po' dai ragazzi e ragazze di oggi, no? Che firmano le lettere dei licei occupati senza più una sigla, un nome. Se voi vedete quel materiale lì non ha più nomi, sigle, appartenenze, etichette. E l'ultima è benessere. È stata la rivincita della visione sistemica, solo tenendo insieme tutte le parti si capisce cosa è successo, solo intervenendo ad ampio spettro si può formulare una via d'uscita. L'ecologia ha intrecciato la medicina, le persone hanno rivisto le loro priorità, il lavoro oggi è relativizzato, il tema della salute è ormai palesemente non più assenza di malattia. E questo è un ulteriore elemento di cambiamento che voi avete segnalato. Al di là del filo, io metterò invece, dovendo inventarmi un uso di quella lavagna, la parte, diciamo, che voi avete indicato sotto la voce quali sono per te le priorità oggi. La prima è mobilitazione, darsi da fare insieme, tornare in presenza e per strada, cooperare, fare movimento e non tanto rete per autorappresentarsi. Il concetto è questo, su cui appunto insiste Alberto, ripreso un po' anche Alessandro. Insomma, il concetto è che la rete, non è stata una parola iperutilizzata in questo periodo come comunità educante, un'altra cosa tremenda di questo periodo, dei bandi, dei progetti. Ecco, quando quella cosa compare nei bandi, per me è il segnale che sta avvenendo, c'è il male lì in agguato. Allora, fare rete vuol dire autorappresentarsi e così via, fare movimento vuol dire evidentemente trovare degli obiettivi comuni, trovare gli avversari e in qualche modo avere un'indicazione molto procedurale. Fissare obiettivi comuni senza firme narcisismi, riconoscere gli elementi conflittuali. Quindi il primo discorso è questo sulla mobilitazione. Stiamo dal lato dell'agenda. Poi stare bene, sostenere ragazzi e ragazze, dare ascolto, favorire l'introspezione, ridare cittadinanza alla felicità possibile, recuperare le occasioni di dialogo, di relazione, di incontro fisico. È chiaro che è tutto intrecciato, ma è giusto perché ha una scansione su cui poi magari essere più puntuali. Ambiente, rimettere al centro l'ecologia, valorizzare le nuove sensibilità ambientali, superare il consumismo, cambiare il modo di vedersi e rappresentarsi come consumatori. Arte, valorizzare l'arte come medium di relazione, occasione di incontro, forma possibile di controlarazione del presente, occasione di esordio delle voci giovanili e di linguaggi non consumabili nelle forme accelerate e irriflessive attuali. Queste sono parole mie che provano a mettere insieme parole vostre, quindi non saranno mai esattamente quello che avete scritto, però un tentativo di creare un qualcosa che mette insieme, capite? Queste sono 90 schede, queste che 16 che vedrete fra poco, insomma. Scuola, pensare a una scuola sempre aperta, non classista, inclusiva, sensibile ai temi dell'identità, dell'affettività e dell'ambiente. Tematiche sociali, prendere i temi dall'agenda delle questioni sociali più forti e quindi le disuguaglianze socio-economiche, le migrazioni, la disoccupazione giovanile, la casa e così via. La città, riprendersi la città, tornare al tema dei beni comuni, costruire comunità sulla cura condivisa degli spazi. E infine, mi pare, l'ultimo, le istituzioni, capire come trasformarle le istituzioni, come starci in dialogo, come stabilizzare i cambiamenti, come esercitare il conflitto con le istituzioni. Ecco, questa era, diciamo, la ricomposizione di quello che è venuto fuori dopo appunto le suggestioni di Raffaele e di Alessandro, delle vostre schede, quindi dei vostri materiali, in una logica appunto di costruzione poi che proveremo a fare progressivamente.